Sia lodato Gesù Cristo. Riprendiamo per favore la domanda che facevo all'inizio della celebrazione e che peraltro è il tema fondamentale della parola di Dio di oggi. Dio comunica con noi. Vi direte certo attraverso la sua parola, non solo. Dio comunica personalmente. Abbiamo sentito, ce lo ha proclamata Paolo, la manifestazione di Dio per Elia. Elia in un momento drammatico, pensate che chiede al Signore: fammi morire, non ce la faccio più, la mia missione è fallita. Ed ecco che si trova sull'Oreb. L'Oreb è l'altro nome del Sinai, il monte dell'alleanza, vi ricordate, dove Mosè riceve le 10 parole di vita. C'è il terremoto, c'è il vento che spacca le rocce, c'è la bufera e poi c'è un silenzio. La traduzione è discutibile, gli studiosi dicono che chi ha fatto questa traduzione l'ha fatta dalla versione dei 70 che è in greco, o peggio ancora dalla versione della Vulgata che è in latino. Il testo originale ha ben altro significato, il sussurro di una brezza leggera, no, è il rumore del silenzio. Ditemi voi che rumore ha il silenzio, cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se io voglio essere un critico musicale, per forza devo acquisire l'orecchio musicale, che per alcuni è innato, pensatevi un Mozart, o persino un Beethoven, che era sordo alla fine della sua vita e compone quella splendida sinfonia che è la nona, oppure bisogna che si alleni. Già, noi come ci alleniamo a sentire il rumore del silenzio? Perché vedete, Dio parla stando zitto. Lo so che sembra una contraddizione in termini, ma Dio ha da dire. Prima parlavo di Gaia, adesso dovrei parlare di Lucia, perché la più piccola è lei. Ciao Lucia. Ma Dio parla anche alla bimba. E ovviamente è vero che c'ha una mamma e una nonna catechiste, per cui qualche vantaggio l'avrà pure, ma ha bisogno di essere educata. Noi come ci educhiamo? Intanto cominciando a riconoscere che i rumori di qualunque tipo rendono più difficile l'ascolto. Ma c'è di più. Il Vangelo di oggi è splendido. Gesù chiede alcuni atteggiamenti molto precisi. Avrete notato, è un rarissimo caso in cui Gesù costringe i discepoli a salire sulla barca e a togliere il disturbo. Sì, perché poco prima ha compiuto un miracolo eclatante. Ha dato pani e pesci, si dice, a 5.000 uomini, quindi certamente erano almeno 15.000 persone, perché donne e bambini non venivano considerati, con tutto rispetto si consideravano solo i maschi. E Gesù sa benissimo che le folle lo vorrebbero far re per risolvere il problema del cibo, che nel mondo antico non era così scontato. E allora Gesù in modo energico costringe gli apostoli a prendere la barca e a andare all'altra parte del mare. Il mare di Tiberiade è un laghetto più piccolo del Trasimeno, più o meno, del lago Trasimeno. E poi lui va solo sul monte a pregare in solitudine, in silenzio. Gli apostoli arrancano perché il vento è contrario, le onde sono pericolose e ormai sono distanti molte miglia da terra, è notte e Gesù va loro incontro con una tenerezza assurda, perché ne hanno una fifa blu quando si accorgono di quest'uomo che cammina sulle acque, è un fantasma. E invece no, coraggio, sono io, non abbiate paura. Questo è un altro aspetto del parlare di Dio. Dio parla quando a noi sembra impossibile. Per mille ragioni, ma cosa volete che Dio mi parli? Ma per carità, sono arrabbiato, guasto, c'ho un diavolo per capello, cosa volete che parli a me? Avrà ben altri che lo ascolteranno? No, no, no. Ma c'è di più. Poi ci sono i coraggiosi. Bisogna dire che Pietro, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Pietro ha un cuore grande. Pietro ama Gesù. Pietro non è il discepolo prediletto, il bamboccio, non è un bamboccio, ma insomma, Giovanni che è giovane e Gesù sa che missione lo attende, vivrà quasi fino ai 100 anni, dovrà completare gli scritti della rivelazione della Bibbia cristiana e infatti scriverà il Vangelo per ultimo, eccetera, eccetera. Giovanni gli è nel cuore a Gesù, Pietro no. Pietro è lui che ha un cuore grande, e tant'è, sentite qua, Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. A noi conviene questo gesto, perché ci fa capire la tenerezza di Cristo. Forse se avesse abbassato un po' le ali non sarebbe male. Comunque di fatto, op, vieni, salta giù dalla barca, cammina sulle acque, poi non si fa mai i fatti suoi, si guarda intorno, vede la violenza del vento, prova paura, si impaurì. E va giù come un piombo. E allora, Signore, salvami, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Non sarebbe male tener presente che Dio ci parla per farci sperimentare sempre la sua fedeltà, la sua solidarietà, la sua consolazione per noi. Sì, perché prima lo agguanta e lo tira su a Pietro. E poi lo ammonisce, uomo di poca fede. E guardate che la poca fede consiste nel fatto che se è distratto, invece che guardare a Gesù, invece che vivere la complessità della situazione che sta vivendo, perché a camminare sulle acque non succede tutti i giorni, no, lui si distrae, lui si impaurisce. Ecco un altro aspetto, il silenzio è fatto del coraggio di farlo dentro il silenzio. Non pretendere di ottenere dei risultati per il miracolo fatto. Gli apostoli solo aspettavano che Gesù diventasse re, del resto era il figlio di Davide, si aspettavano un Messia trionfante. E allora andate. Pietro dà fiato a tutto il suo amore e però si distrae. Perché hai dubitato, uomo di poca fede? Tutti sono chiamati ad andare al di là del fantasma. Coraggio, sono io, non temete. Tant'è la finale. Davvero tu sei figlio di Dio. Sapete, abbiamo bisogno che Dio parli al nostro cuore per essere consolati, per essere rafforzati nel bene, per essere purificati dai sentimenti complicati e spuri che abbiamo dentro, per scoprire che ci salva amandoci. E tutto questo porta alla lode. Davvero tu sei figlio di Dio. Io mi rendo conto che una predica come questa ha bisogno di grandi echi interiori. Altrimenti, Don Pio dice che Dio parla nel silenzio, c'è il rumore del silenzio dove Dio c'è, ma che cosa vorrà dire mai? Invece no, chiediamo luce allo Spirito. Pensate, è una delle gioie di Dio parlare al cuore di ognuno di noi. Grazie per la vostra attenzione.